A partire dal 1898, dopo la guerra ispano-americana e soprattutto a partire dal 1900, la condizione, internazionale degli Stati Uniti era molto cambiata, perché gli Stati Uniti avevano raggiunto alcuni obiettivi che si erano prefissi, e cioè un controllo sull'emisfero occidentale e la proiezione del proprio potere economico in Asia. Tutto questo avvenne con una perdita relativa, diciamo così, di vite umane, quindi le operazioni messe in atto dagli Stati Uniti furono considerate azioni di successo. Certo, l'impero americano era piccolo. Si calcola che gli Stati Uniti controllassero 125 miglia quadrate, mentre gli altri imperi coloniali, in questo caso come quello inglese, si estendevano per oltre 12 milioni di miglia quadrate e abbracciavano un quarto della popolazione mondiale. Certo, gli Stati Uniti e i soldati statunitensi erano stati brutali nelle guerre, per esempio, come abbiamo visto, nella guerra contro i filippini, ma nel complesso erano molto meno violenti degli imperialisti francesi, tedeschi, belgi e giapponesi. Certo, giudicavano tendenzialmente gli altri popoli inferiori, ma pensavano di avere una forte missione civilizzatrice. Naturalmente questa è una delle grandi contraddizioni degli Stati Uniti, che in politica estera ha spesso associato la tutela dei diritti umani, delle popolazioni, dell'autodeterminazione e quindi della preservazione della democrazia, con una importante politica di potenza. Quindi, da un lato, gli Stati Uniti usavano la forza militare per affermare la loro politica, e dall'altra volevano garantire ai popoli sottoposti il diritto di autodeterminazione e di autogoverno. A credere fortemente nella missione imperiale degli Stati Uniti, come vi ho già detto, era stato Theodore Roosevelt, che era divenuto presidente degli Stati Uniti alla morte, dopo l'assassinio del presidente McKinley nel 1901. Agli occhi di Roosevelt, i popoli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa erano razzialmente inferiori e incapaci di progresso industriale e di autogoverno. Fu per questo che nel 1904 Roosevelt annunciò un corollario alla dottrina Monroe del 1823, che dichiarava il diritto degli Stati Uniti di tener fuori le potenze europee dagli affari americani. Roosevelt disse che gli Stati Uniti avevano un diritto ulteriore, quello di intervenire negli affari interni delle nazioni dell'emisfero sud per sedare disordini ed evitare l'intervento europeo. Dunque, Theodore Roosevelt ribadiva il controllo degli Stati Uniti su l'America Latina. Un altro elemento importante per capire la politica statunitense ai primi del Novecento va messo in relazione con la creazione di un canale che doveva attraversare l'America centrale e collegare l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifico, quello che sarebbe diventato il canale di Panama. La Francia aveva già ottenuto le terre, il controllo sulle terre che su cui bisognava tagliare il canale e aveva cominciato a costruirlo nel 1882. Ma sebbene si trattasse di tagliare solo 40 miglia, erano 40 miglia molto molto complicate perché si trattava di tagliare intere montagne. Non solo, ma i medici francesi non riuscivano a bloccare le epidemie di malaria e di febbre gialla tra i lavoratori delle Indie orientali e occidentali, che lavoravano oltre 10 ore al giorno, lavoro pesantissimo, ed erano molto mal pagati. Erano veri e propri schiavi. Non solo, ma durante il periodo in cui i francesi cercarono di tagliare il canale che poi sarebbe diventato il canale di Panama, si calcola che siano morte 22.000 persone, lavoratori, a causa di malattie come la malaria e la febbre gialla. Nel 1903, dunque, la Francia era in bancarotta e non poteva più permettersi di lavorare al canale che avrebbe unito i due oceani. Roosevelt pensò che gli Stati Uniti avrebbero potuto ereditare questa missione e per avere la possibilità di lavorare sull'apertura del canale, incitò a un movimento di secessione della zona di Panama dallo Stato di cui faceva parte, cioè la Colombia. Quindi non solo incitò i panamensi all'indipendenza dalla Colombia, ma inviò le navi da guerra statunitensi per proteggere i panamensi rivoltosi e ottenere poi da Panama indipendente un trattato che assicurava la sovranità statunitense su quel territorio, cioè sull'intera zona in cui sarebbe stato aperto il canale. I lavori durarono 10 anni, dal 1904 al 1914, il canale fu inaugurato nel 1914 e sarebbero morti ancora 12.000 lavoratori. Naturalmente per gli Stati Uniti il canale che fu inaugurato appunto nell'agosto del 1914 era assolutamente importante dal punto di vista strategico per permettere agli Stati Uniti di costituire, di rivestire un ruolo centrale nell'ambito dell'ordine politico in America Centrale e nei Caraibi. Come avete visto, dunque, gli anni 90 furono un decennio spartiacque per gli Stati Uniti, per la sua politica estera, e avrebbero condizionato, diciamo, la politica estera per molti poi decenni. Importante era per gli Stati Uniti seguire due linee principali: salvaguardare, anche se con molte contraddizioni, l'autonomia e l'indipendenza dei popoli, ma anche favorire il libero commercio, cioè quindi quel liberismo economico che gli Stati Uniti hanno sempre perseguito. E l'altro, diciamo, tendenza molto forte fu quella di dominare l'America Latina con la dottrina Roosevelt come corollario alla dottrina Monroe, e anche quella di avere un controllo economico sulla Cina. Fu il canale di Panama, ripeto, 1914, a determinare un po' la chiusura di questa prima fase di quello che viene definito, come ho già detto, l'imperialismo, la fase dell'imperialismo americano. Fu in quello stesso anno un altro grande evento a rilanciare di nuovo la politica estera statunitense, e parlo dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Due parole sulla Prima Guerra Mondiale che certamente tutti voi conoscete. In poco più di 4 anni, fra l'agosto del 1914 e il novembre 1918, morirono 9 milioni di persone, quasi tutti di un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, quasi tutti maschi, in grandissima parte contadini, per il resto operai, impiegati, studenti. Quando gli Stati Uniti decisero di entrare in guerra, alcuni anni più tardi, nel 1917, erano svanite le illusioni di una guerra di breve durata e l'economia di guerra aveva imposto una centralizzazione molto forte da parte di tutti i governi. Ricordo che l'anno della entrata in guerra degli Stati Uniti fu anche l'anno in cui si verificò la rivoluzione sovietica e quindi fu un anno centrale per lo svolgimento della guerra. Fino al 1917 gli Stati Uniti avevano adottato una politica di neutralità. Presidente era Woodrow Wilson, democratico, che era stato eletto per il suo primo mandato nel 1912 e per il suo secondo mandato nel 1916. Wilson aveva vinto, o almeno in gran parte vinto, le elezioni del 1916 con lo slogan «Vi terrò fuori dalla guerra», che non è ovviamente quello che accadde. Gli Stati Uniti avevano fino a quel momento, fino a quando non decisero di intervenire, avevano tratto molti vantaggi dalla posizione di neutralità. Perché fornivano armi e generi alimentari ai paesi dell'intesa che si battevano contro la Germania. E fu il 2 aprile del 1917 che il presidente Wilson decise di dichiarare guerra alla Germania con un nuovo slogan diverso: il mondo deve essere reso sicuro per la democrazia. Alla base dell'intervento statunitense a fianco dell'intesa, le motivazioni furono molte e molto precise dal punto di vista economico e politico. C'era sicuramente la volontà di difendere la democrazia, in primo luogo la propria democrazia, contro l'autocrazia tedesca, ma c'era anche la volontà di difendere i propri investimenti esteri e i prestiti bancari consistenti che erano stati concessi ai paesi dell'intesa. Quindi gli Stati Uniti di fatto non erano mai stati imparziali, ma erano stati sempre favorevoli ai paesi dell'intesa e in particolare alla Gran Bretagna. Una parte certo degli americani, simpatizzavano per i tedeschi, erano gli immigrati di origine tedesca prevalentemente. I giornali americani riportarono del resto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Molti eventi, diciamo, episodi sulle atrocità tedesche compiute in Belgio e in Francia. I tedeschi furono dipinti come belve umane, anche se per la prima parte della guerra gli Stati Uniti, come paese neutrale, avevano continuato a commerciare con la Germania. E diciamo che gli Stati Uniti furono anche protagonisti di quella guerra ancora non dichiarata, che era la guerra sottomarina, perché i sottomarini americani passavano attraverso l'Oceano Atlantico e fu effettivamente il fondamento di uno di questi sottomarini, il sottomarino Lusitania, che portò alla morte di ben 128 americani, che avrebbe portato gli Stati Uniti alla guerra. C'è da dire che il Lusitania non portava soltanto passeggeri, ma anche munizioni che dovevano andare ai paesi dell'intesa. Quindi, se gli Stati Uniti non intervennero immediatamente, certo l'affondamento del Lusitania fu un elemento molto pesante che portò all'intervento americano. Nel suo discorso al Congresso, a favore dell'entrata in guerra, il presidente Woodrow Wilson parlò del futuro dei paesi coinvolti nella guerra, perché pensava già alla costruzione di un nuovo ordine mondiale che si sarebbe poi tradotto nei 14 punti di Wilson al tavolo della pace.